Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, una nuova puntata di nostro programma sui libri e su tutto quello che gira intorno ai libri, 217esima, 29esima della quinta stagione. Abbiamo con noi, arrivato da Viareggio, fresco, anzi diciamo bagnato, perché comunque il tempo non è proprio clemente, ha trovato un po' di acqua, Giancarlo Micheli. Come stai, Giancarlo?
Bene, grazie.
Tu sei stato già intervistato da noi in passato con una linea, ahimè, abbastanza disturbata. Dove lavori, dove vivi a Viareggio si vede che non c'è un granché di campo.
Sì,
ma raccontiamo un po' di te, perché sei uno scrittore che rappresenta e, diciamo, in qualche modo dimostra che si può e si deve essere scrittori con responsabilità, non semplicemente pensando che la scrittura sia un diritto, ma anzi pensando che sia un dovere quando si possiede la capacità di scrivere.
Sì.
Qual è il tuo dovere di scrivere?
Direi scrittore a responsabilità illimitata.
Un po' come l'SRL.
Sì, poi chiaramente scrivere comporta prendersi responsabilità anche che non competano soltanto a se stesso come individuo isolato dal mondo, ma piuttosto cercare di calare il proprio fare nella più ampia prospettiva possibile, che è quella di un mondo che si vorrebbe cambiare assieme alla vita, ecco.
Tu ti confronti con i grandi, quindi non pensi che la scrittura sia uno svago, non sia uno sfogo, quindi nessuno delle esse che ho detto né sfogo né svago, ma è qualcosa che crea dramma all'interno di una persona. E tu drammaticamente ti poni nei confronti della pagina bianca, ma direi oggi non più la pagina ma il video dove componi le tue scritture, con un certo pensiero.
Sì, dramma è stata una parola che a me piace, sia perché insomma viviamo in un mondo dove la rappresentazione la fa da padrona, anche e soprattutto sovente in maniera diciamo negativa o di negazione, diciamo, delle libertà, ma fondamentalmente mi piace questa parola perché richiama la multilinearità e la molteplicità della scrittura così come dovevamo concepirla, e quindi penso che l'individuo che nella società odierna vive, naufraga, no? In un universo che alcuni definiscono liquido, possa riemergere all'esistenza proprio contemplando, no? Il carattere che io trovo, ecco, sacrale anche dell'essere in questo mondo, in molti, ecco. E fondamentalmente sulla mia pagina cerco di mettere molte voci, secondo una lezione che mi è cara anche teoreticamente, diciamo così. Penso al teorico del romanzo Mikhail Bakhtin, che sosteneva essere proprio della scrittura narrativa, nello specifico, la plurivocità. E questo aspetto nella mia pagina cerco di farlo emergere.
Ricordiamo ai nostri ascoltatori qualche titolo, così che possano conoscerti anche non solo dalla voce che finalmente riusciamo a avere in modo distinto, ma attraverso i tuoi libri, che sono usciti quasi tutti per l'editore di Udine Campanotto, un editore specializzato soprattutto in poesia, ma che con te non fa solo poesia. Un libro di poesia che tu hai fatto con Campanotto è La quarta glaciazione, ma ricordiamo gli altri titoli: La grazia sufficiente, che appunto poesia non è,
diciamo, in ordine retrogrado,
esatto. Insomma, andiamo in Occidente, ovvero sia il libro che ci ha fatto conoscere, insomma, poi secondo me ad oggi il tuo capolavoro, l'opera più impegnativa che tu hai scritto, che è Indie Occidentali, con la prefazione del quasi centenario Manlio Cangogni, al quale facciamo tanti auguri naturalmente di arrivarci a 100 anni. E poi una cosa che hai ripubblicato da poco, che è L'elegia provinciale, un libro sfortunato perché uscì con un editore che purtroppo si impegnò dei quadri per poterlo ripubblicare pubblicare, e poi, ahimè, ci lasciò in modo abbastanza drammatico. È riuscito per Fratini Editore. Non so se vuoi raccontare un po' la storia di questo libro.
Ma la storia che si racconta è una, trae spunto da una vicenda biografica del celebre musicista Giacomo Puccini, e io racconto le vicende sfortunate anch'esse, forse a testimonianza del fatto che la letteratura e la vita procedono per vie talvolta inesplicabili ma anche comprensibili in maniera parallela, e racconto appunto la vicenda tragica di una domestica di casa Puccini che si suicidò mentre il maestro era concentrato nella stesura della Fanciulla del West, opera lirica nata per l'esportazione della musica lirica europea negli Stati Uniti, nel mercato che si apriva allora, siamo agli albori del Novecento, rigoglioso per appunto una conquista anche commerciale, insomma. Ho cercato di mettere in luce, secondo gli stilemi che mi sono cari, questo aspetto nascente della società dello spettacolo che nell'opera pucciniana trovò, diciamo così, alimento.
Concludiamo con una citazione di un filosofo a te caro, Bloch.
Sì, Ernest Bloch è uno dei filosofi a me cari, tedesco della Repubblica Democratica, e autore di una rilettura storica della storia delle idee legata al portare in luce il concetto di speranza e quindi di mutamento, che a me è molto caro, fin dalle sue origini.
E lo scrittore ne è un artefice fondamentale.
Ne è un tramite, forse.
Un medium?
Si potrebbe anche dire, insomma. In quanto l'individualismo a cui la società capitalistica nella sua fase di estremo imperialismo, dominatrice sulle coscienze e le cognizioni, volge l'individuo alla sua chiusura, ad isolarlo in una chiusura concentrazionaria, a mio avviso. Benché per paradosso, ma il capitalismo procede per paradossi, al contempo produca le condizioni per la massima connettività delle coscienze.
Quindi un'immobilità dinamica, potremmo definirla.
Sì. Forse l'ipermovimento
porta alla stasi.
Sì, fondamentalmente si potrebbe pensare così.
Grazie ancora a Giancarlo Micheli, ma lo aspettiamo di nuovo a Roma perché ci ha promesso di venirci di nuovo a trovare. Ciao Giancarlo.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornata un caro amico Gabriele Dadati, che in questi giorni, scrittore, operatore culturale a tempo pieno, a Piacenza ha animato un dibattito che ha scatenato veramente reazioni, direi anche scomposte, giusto Gabriele?
Sì, anche qualche reazione scomposta.
Hai toccato nel vivo uno degli argomenti di grande attualità che oggi ci chiama ognuno di noi a darci una risposta, a dire quello che pensiamo sull'argomento. Parliamo degli extracomunitari che arrivano, questa invasione, qualcuno la definisce, questi arrivi che sulle nostre coste, ma non solo, perché sappiamo che possono attraversare anche i confini terrestri, portano, tra virgolette, qualcuno dice del male, qualcuno dice del bene, qualcuno dice semplicemente che arrivano, e quindi già quello è un dato da valutare. Ma quello che tu hai approfondito, che è un qualcosina di più, è il diritto a dirsi italiani, perché c'è anche un modo di pensare abbastanza diffuso nel quale cadiamo quasi tutti prima o poi nel lamentarsi e dire all'estero è meglio, qualcosa di migliore lo troviamo sempre andando all'estero, naturalmente quell'estero che ci piace considerare tale, non quello esotico dei paesi extra europei o non Stati Uniti, ma magari, che ne so, Ecuador o Cuba, ma quelli che, con i quali ci confrontiamo dicendo magari fossimo come, e lì il nome dei paesi è veramente lungo, anche se non lunghissimo. Che ne dici?
Ma sì, io ho cominciato a ragionare su questo con una piccola provocazione, nel senso che quelli due discorsi che si sentono contemporaneamente, due idee che sembrano diffuse, sono da un lato queste persone che arrivano ci tolgono il lavoro, ci disturbano, ci rendono insicuro. Dall'altro diciamo, all'estero è meglio, sento in Italia non si può fare questo, in Italia quello non funziona, in Italia la burocrazia, in Italia la politica, eccetera. A me sembra molto buffo difendersi da chi è in entrata e contemporaneamente voler uscire. E allora la mia provocazione era questa: siccome ci sono molte persone che premono ai confini e vorrebbero stare qui e molte persone che vorrebbero andarsene, si scambino di posto. Chi vuole andare verso nord vada e chi vuole arrivare in Italia arrivi, e sia italiano chi si sente di esserlo. Questo è naturalmente un discorso paradossale, però mi colpisce molto pensare che si possa disprezzare il proprio essere qui, la fortuna di essere qui, e contemporaneamente volerla difendere. Questo vedo che molti miei coetanei, insomma io ho 32 anni, più giovani, così dicono l'Italia marcia, l'Italia non funziona, eccetera, però stanno qui e contemporaneamente non vogliono ingressi.
Una delle persone più carine che ho conosciuto all'estero e insegnava italiano in Siberia era un napoletano, e mi diceva che lui aveva, prima di insegnare italiano in Siberia, era stato in Ungheria per molti anni, e lì in Ungheria c'è una grande passione per l'Italia, tra l'altro la bandiera non a caso somiglia alla nostra, e molti ungheresi hanno militato nelle fila garibaldine accanto al generale Garibaldi nella missione dei Mille, e hanno nella loro costituzione, nel loro DNA, un'ammirazione per il nostro risorgimento, per quel qualcosa che voleva dire autodeterminazione dei popoli. Quindi un'autodeterminazione che risale naturalmente al principio mazziniano dei doveri, prima di tutto, degli uomini, quello di dare alla felicità un primo posto. Una felicità che però non vuol dire goduria o bengodi, ma qualcosa di diverso, giusto Gabriele?
Ma sì, è un diritto a una progettualità della propria vita, però una progettualità che noi in qualche modo dovremmo garantirci e garantire a ognuno in base delle aspirazioni e non per nascita. Cioè, mi par di dire che non si possa dare come il privilegio di essere nati nella parte giusta del Mediterraneo o nel momento giusto storico, non è bastante a escludere gli altri da un desiderio di autodeterminazione, da una progettualità.
Poi ricordiamolo bene, l'Italia nasce da una forma di accettazione del paese, parliamo del plebiscito, sembra banale, ma gli italiani non esistevano e, a parte i piemontesi che avevano cambiato nome al loro regno, tutti gli altri hanno dovuto votare l'annessione, quindi il plebiscito era: sono italiano o non lo sono.
Sì, noi restiamo uno stato dei 100 campanili con, esatto, un sacco di peculiarità che sono una forma di ricchezza. Non si capisce bene come un paese che nasce da questo e che in base a questo oggi è così, anche banalmente così turistico. Cioè, in Italia chi viene da fuori può girarla in lungo e in largo trovando un sacco di cose in continuazione, perché abbiamo tante nature diverse, no? Allora, non so, questo rifiuto a prioristico di persone che, ricordiamo, non sono immigrati, sono rifugiati politici.
Parliamo del flusso dei siriani, insomma.
Dei siriani, parliamo di persone che hanno diritto all'accoglienza.
La nostra Costituzione ci obbliga a questo.
Ecco, l'Europa riconosce questo diritto, queste persone non arrivano sui barconi in maniera clandestina per fare chissà che cosa, se non fosse per scappare a un dramma. Non c'è nessuna aspirazione a muoversi da casa per una persona, ad abbandonare gli affetti, se non fosse disperata. Mi colpisce molto questo, poter disprezzare la quotidianità italiana così, ma allo stesso tempo negarla a chi invece vorrebbe arrivare. Peraltro chi arriva a mediamente un livello di scolarizzazione molto alta, cioè chi si può permettere di prendere il barcone, è una fascia alta di società.
E mi permetto di correggerti, sono oltre che fascia alta della società, sono anche molto giovani. Quindi non sono persone che ci creeranno il problema che, ahimè, abbiamo di dove metterli in qualche cronicario, insomma le cose che sconosciamo dei nostri anziani, che oggi diventano un'emergenza sociale. sono tanti, sono in molti casi purtroppo anche in male in arnese, e quindi dobbiamo provvedere a sistemarli in qualche struttura o anche a fornirli di badanti a casa, insomma quello che purtroppo è il problema di ogni famiglia o di molte famiglie italiane. Queste persone non lo hanno, anzi sono in proporzione sani, forti, intelligenti, preparati e ci possono aiutare, guarda caso, anche a gestire il problema anziani.
Per lo più sono persone con una conoscenza linguistica molto, molto vasta, sono tutti plurilingue.
Esatto.
Al di là di questo, poi, questo è il tema della migrazione e accoglienza. Secondo me il secondo tema è quello dell'insoddisfazione cronica, di un deprezzamento dell'Italia.
Poi come diceva Kennedy quando gli dicevano attenzione ragazzi, qui non pensate a quello che l'America può fare per voi, ma quello che voi potete fare per l'America, per esempio. No?
Sì. In questa discussione dicevo, ma all'estero è meglio, e provavo a dire che signori, l'estero è la Germania come il Burkina Faso, come Città del Vaticano. L'estero non esiste, che cosa vuol dire l'estero?
È un'utopia.
Mette insieme realtà diversissime, ma è comunque privo di buon senso confrontarsi sempre con tutte le realtà possibili, perché non si può che uscire sconfitti. Cioè, se io penso di dover essere, se io fossi uno studente a scuola, di dover essere il migliore della scuola, non ce la farò mai.
Invece la tua sfida era quella di dire attenzione ragazzi, guardiamo a noi stessi, è quello che eravamo ieri, esatto. Se siamo migliorati è quello l'importante, no?
Esatto, secondo me il percorso nostro come paese, ma nostro come persona, dovrebbe essere sempre e solo autoriferito, per dire ieri ero così, oggi faccio meglio, domani devo fare meglio ancora. È chiaro che se vado a confrontarmi con realtà schiacciantemente di privilegio o di successo, certo, posso ricavarne solo una depressione, ma è anche sciocco.
E alla fine magari non faccio nulla.
Non faccio nulla. È sciocco perché in realtà deprecare, lamentarsi così è il modo di fermarsi lì, di sentirsi a posto, vabbè mi sono lamentato, è finita lì. Perché è più facile dire il cammino di miglioramento è impossibile, allora non lo percorro. Invece se uno dice devo fare questo piccolo passo percorribile, costerà fatica ma fa un piccolo passo alla volta. E dire all'estero è meglio mi sembra davvero paralizzante. Sciocco, in fin
e poi conti. Questo è il nostro paese, dobbiamo lottare per migliorarlo prima che criticarlo, anche intervenire.
Sì, e comunque insomma non si può davvero dimenticare, è davvero ingeneroso non ammettere che è veramente un privilegio essere nati in Italia, perché esisterà la Germania, esisterà la Francia, esisterà quello che vogliamo, ma la maggior parte dei paesi sono collocati in situazioni socio-economiche molto più difficili della nostra, ma molto più difficili. Siamo comunque, insomma, apparteniamo veramente non al primo mondo, ma al primissimo mondo. Quindi non si vede perché dovremmo disprezzare questo, insomma.
Gabriele, ti saluto caramente, ma ti posso chiedere di ritornare su questo argomento dopo che abbiamo sentito anche delle voci difformi dalla tua, che purtroppo sono molte, perché è facile in Italia credere che la nostra situazione debba essere presentata come al solito, sempre come la peggiore del mondo. Anche in politica si gioca spesso questa carta, senza dire che dall'altra parte il miglioramento può essere realizzato anche magari parlando di qualche anno fa. Siamo migliorati, parlo per esempio della pubblica istruzione, no? Anche i dati di cui oggi tutti ormai ci vogliamo riempire la bocca sull'abbandono scolastico, ecco una delle cose consolanti degli ultimi anni è che l'abbandono scolastico non è più così alto, quindi ragazzi al liceo ce ne sono di più e magari si dirà qualcuno ma in fabbrica ce ne sono di meno. Ma le fabbriche comunque vanno avanti, ci saranno altri operai, prima o poi capiremo che anche le scuole tecniche, le scuole di avviamento al lavoro non sono una Cayenne, non sono un ghetto per gli stupidi, assolutamente non l'ho mai pensato, ma purtroppo c'è chi lo pensa, e quindi daremo dignità anche a chi fa quel tipo di percorso ed entra in fabbrica già preparato a lavorare come operaio specializzato. Prestissimo quindi di nuovo su queste onde con Gabriele Dadati. Grazie Gabriele, ciao.
Grazie a voi, ciao.
Carta vetrata,
Bentornati con Carta Vetrata, ben arrivata Flaminia Naro, che ha portato con lei due ospiti eccezionali. Un caro amico che è con noi da tanto tempo, che è il generale Franco Angioni, ma questa volta abbiamo anche un ministro plenipotenziario, un ambasciatore di primo grado, veramente un personaggio che ha rappresentato lo Stato italiano in situazioni molto particolari, una fra tutte l'Arabia Saudita, ma vogliamo dire anche l'alfa e l'omega del mondo musulmano, la Tunisia, molto occidentale, molto diversa, molto meno integralista dell'Arabia Saudita, per parlare insieme di questo tentativo che vediamo svolgersi in Libia, ma non solo, in Iraq, di mettere sotto una stessa bandiera politica tutti i religiosi, tutte le persone che aderiscono alla religione musulmana, quindi uno Stato islamico, la famosa scimitarra che vedevamo brandire da Saddam Hussein e da altri che si intitolavano da soli re dell'Islam unito, come anche Gheddafi in qualche modo cercava di farlo, e oggi al-Baghdadi cerca di farlo di nuovo.
Beh, questa introduzione apre un capitolo estremamente interessante e importante e che merita subito, credo, una precisazione. Quando noi facciamo riferimento al califfato, questo nuovo soggetto creato a fine giugno dell'anno scorso, riguarda fondamentalmente un movimento che ha una matrice millenaristica, religiosa e combattente, ma combattente proprio in quanto islamica, proprio in quanto religiosa. E che cosa significa? Significa rivendicare la genesi dell'Islam, la sua purezza, la sua voglia di riscatto nei confronti degli eretici e dell'Occidente traditore, per stabilire che cosa? Per stabilire uno Stato che non ha confini, uno Stato che ha solo il confine dell'adesione ad una religione, che è l'Islam. Teniamo conto che in questa visione viene ricompreso anche il Gesù Cristo come uno dei profeti di questa visione religiosa. La seconda precisazione è che ci si riferisce al mondo sunnita e non al mondo sciita, che viene considerato come un nemico mortale. Teniamo conto che in questo momento storico la nascita di questo soggetto globalizzante, proprio per il suo significato intrinseco, il califfo chi è? È il discendente diretto di Maometto, e come tale vuole ricondurre ad unità tutto ciò che oggi è disunito. E disunito significa mettere in riga i vari movimenti islamici deviati che vanno dalla Fratellanza Musulmana ai Wahhabiti dell'Arabia Saudita a tutta quella congerie di nuclei religiosi che si sono andati costruendo nel tempo, e l'Occidente in quanto sopraffattore, in quanto soggetto che ha messo sotto il tallone una emergente e vincente strategia islamica che dal Medioevo, che nel Medioevo ha visto la sua fioritura più grande. Non ci dimentichiamo che l'Islam intorno all'anno 1000 era la religione non solo dominante, ma era quella che ha traghettato tutta la cultura medio orientale da allora, quindi tutta la filosofia greca, tutto quello che era la nostra antichità, ed era al vertice di tutte le scienze, dall'astronomia alla matematica. Quindi l'Islam era quello che oggi, se possiamo fare un paragone osceno, la velleità occidentale globalizzante. Questo è il significato del califfo. La seconda cosa è che la visione di Abu Bakr al-Baghdadi vuole mettere insieme questo Stato per espansione progressiva e, fatto estremamente importante, combinare quello che è il ruolo del terrorismo più sanguinario, più irriverente, quello che più ci fa paura, con una occupazione, gestione del territorio. Ecco perché si chiama Stato Islamico. Mi fermo qua.
Intanto grazie eccellenza per questa spiegazione che è stata molto chiara e illuminante, penso per qualcuno in particolare, ma a questo punto vorrei chiedere a lei, ma forse prima al generale Angioni, allora in questa prospettiva come si è divisa la Libia? Cioè il dopo Gheddafi, questo Stato Islamico che si sarebbe dovuto unificare ancora di più, invece si è diviso completamente a metà con due governi.
Per la Libia non è una novità. Le divisioni in Libia ci sono, vorrei dire, da sempre. Le abbiamo chiamate tribù, ma sono organizzazioni di notevole spessore. E sostanzialmente la Libia geograficamente ha tre zone. Gheddafi con una mano pesante ha cercato, e in parte ci è riuscito, a unificare questo paese, soprattutto nella parte settentrionale, ma il fuoco ha covato sotto la cenere, perché una dittatura riesce a ottenere il presente, ma normalmente non è in grado di proiettarsi verso il futuro. È bastata una situazione quasi imprevista per cui Gheddafi ha dovuto lasciare il comando e tutte le organizzazioni da lui istituite, che sembravano inamovibili, inintaccabili, sono crollate e si è ritornati normalmente a una situazione primigenia, per cui le tribù hanno cominciato ad avere i loro poteri, alcune di questi si sono consociate, quindi di fatto ci sono tre settori in Libia che non consentono agli estranei, gli europei sono estranei, a individuare con esattezza non solo e non tanto il presente quanto le proiezioni future.
Grazie ancora a tutti e due, all'ambasciatore Armando Sanguini e al generale Franco Angioni, ma non ci lasciate perché fra pochissimo, dopo un breve spazio musicale, ricominceremo a parlare di questi argomenti così interessanti, vero Flaminia?
Sì, certo, allora fra poco vi aspettiamo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornati all'ambasciatore Armando Sanguini e al generale Franco Angioni per continuare a parlare con la mediazione della nostra brava Flaminia Naro di temi veramente vetrati.
Molto vetrati, dunque lasciamo per un momento la Libia e spostiamoci in Turchia. Allora, generale, le domando che cosa accadrebbe se in Turchia si verificasse qualcosa di analogo a quello che una spaccatura come è accaduto recentemente in Libia?
Intanto come europei, come membri della NATO, ci auguriamo che questo non succeda. Nonostante la Libia abbia avuto un'inversione di tendenza negli ultimi anni con l'assunzione del potere della nuova dirigenza, la Turchia è un paese che noi europei lo consideriamo più vicino all'Europa dalla fine della Prima Guerra Mondiale. La Turchia, ricordo, era alleata degli imperi centrali e quindi dell'Austro-Ungheria e della Germania, e quindi dopo la Prima Guerra Mondiale la Turchia si è dissolta al seguito della dissoluzione dell'Impero Ottomano. Ma in Turchia è avvenuto qualcosa di molto importante che ha avvicinato un pochino gli avvenimenti all'Europa. Atatürk ha preso il potere, ha cercato di europeizzare questo paese, ci è riuscita in buona parte.
Grazie ai generali, diciamolo.
Sì, ma comunque Atatürk era nato in Grecia, quindi sì, è nato a Salonicco, ma comunque ha cambiato radicalmente il paese, trovando un seguito sicuramente molto valido. La Turchia oggi è un paese particolarmente importante, 80 milioni di abitanti, uno sviluppo economico notevolissimo, un'attività industriale di primo piano, una situazione politicamente non chiara perché la Turchia è membro della NATO. È uno dei 27 paesi della NATO ed è stato uno dei più fedeli paesi dell'Alleanza Atlantica, sempre disponibile a offrirsi per le varie attività. Uno dei primi paesi che è corso nella guerra di Corea a sostegno della richiesta delle Nazioni Unite e così ha dimostrato sempre questa grossa fedeltà. Sì, è un paese musulmano, ma vorrei dire con capacità europee di seguire la religione, di fare in modo che la religione non diventasse l'elemento primario. In questo contesto chi ha tenuto il bastone del comando per tutti questi anni in Turchia sono stati i militari. Non era una dittatura militare, ma le leggi militari hanno portato a guardare questo paese con una certa prudenza. La Turchia chiese di entrare in Europa, molti paesi europei non ritenevano che questo potesse essere fatto, almeno non in tempi brevi. Una parte dell'Europa ritiene invece che la Turchia possa rappresentare un ponte molto valido tra il mondo europeo e il mondo islamico. In questo momento la maggior parte dei paesi europei non ha dato grande fiducia alla Turchia, e la Turchia ha preso una deriva leggermente diversa rispetto al passato.
Ambasciatore, lei è d'accordo con questa tesi del generale?
Beh, io sono d'accordo se non consideriamo quello che sta succedendo in questi ultimi 4 anni in cui la Turchia sta subendo una deriva islamizzante abbastanza evidente, ma soprattutto perché la Turchia ha cercato in un primo momento di diventare un testimonial del suo modello durante le primavere arabe e quindi vendendo, diciamo, il prodotto turco. Non è riuscita in questo intento, però oggi la Turchia si presenta come un paese che sostiene una delle grandi fazioni in lotta, che è la Fratellanza Musulmana, grazie alla quale sostegno, per mille ragioni che sarebbe troppo lungo spiegare adesso, ad esempio la Turchia ha negato l'uso delle sue basi aeree per lottare contro l'ISIS in Siria. In questo momento sta sostenendo l'area islamista o islamica della Libia ed è in contrasto netto con il Cairo, che in questo momento sta combattendo anche fisicamente sia contro l'area islamista sia contro l'ISIS. Quindi la Turchia sta assumendo in questo momento un ruolo che è anche di frattura all'interno del mondo sunnita.
Senta, no, a proposito di frattura, allora mi viene spontaneo chiederle come mai proprio in questo momento viene fuori questa frattura a livello religioso tra sunniti e sciiti? Cioè, perché adesso e non 20 anni fa?
Beh, diciamo che la grande frattura, che è quella tra sciiti e sunniti, scoppia nel 79 con la rivoluzione khomeinista. E anzi sarà interessantissimo vedere nei prossimi mesi cosa succederà in Iran, dove ci si prepara al post Khamenei.
No, ricordiamo per chi ci ascolta che Khomeini era sciita,
come no? E quindi il 79 è già un momento di svolta nei rapporti tra sciiti e sunniti, e Iran attacca brutalmente tutto il mondo sunnita, Arabia Saudita in testa, paese eretico che ha tradito il messaggio islamico. La seconda, che forse è la più importante, è del 2011, cioè la primavera araba, perché c'è un improvviso risveglio del mondo islamico che far cadere alcuni degli autocrati che sembrava non dovessero cedere mai, ma che avevano nel loro intimo un rapporto vitalistico con l'Occidente, parlo di Mubarak, parlo di Ben Ali e così via. Questo momento di risveglio scatena quello che io definisco sempre la ricerca di una identità, cioè il mondo islamico si risveglia, vuole ritornare, riscattarsi dall'Occidente, e all'interno del mondo islamico avviene questa esplosione di tendenze alla ricerca, ripeto, di identità e di ruolo.
Sì, però io volevo ancora far chiarire o al generale o all'ambasciatore, per esempio il califfato, questi terroristi terribili comunque si rifanno alla matrice sunnita.
No, si rifanno alla matrice dell'Islam originario, che è millenarista e significa: noi siamo stati calpestati dall'Occidente da un lato e dagli eretici sunniti, sciiti dall'altro, e dagli stessi sunniti, Arabia Saudita e compagnia bella. Dobbiamo tornare alle origini, al vero messaggio del Corano, tant'è che anche gli atti più efferati che noi abbiamo visto sono sempre stati fatti e sono fatti in nome di una serie di versetti del Corano per dare sacralità a quella opera di distruzione dalla quale deve rinascere l'Islam del Califfo.
Generale, ma in due parole la differenza tra sciiti e sunniti? Perché credo che ci sia molta confusione.
Anche militare. No, no, loro hanno le idee chiare. Ognuno di loro si richiede i legittimi eredi della verità data da Maometto.
È un fatto di discendenza, quindi.
Sì, ma oramai la discendenza è nella lontananza. Oramai sono i pilastri dell'attività che diventa anche governo, che diventa espansione, che diventa ricchezze e di conseguenza in questi stati prevale la religione, mentre la Turchia, che è un paese che è stato e che era un paese islamico, aveva tollerato la religione, ma aveva scelto una corrente, un atteggiamento più europeistico, e durante la Guerra Fredda era uno dei paesi al confine con la Cortina di Ferro e quindi era contatto.
Quindi militarmente ci sono delle differenze tra queste due,
certo,
direi fazioni, se così si possono definire.
No, nazioni, perché poi le nazioni si caratterizzano per la maggioranza del dettato religioso. Quindi quando durante la Guerra Fredda la Turchia è stata un alleato molto valido e quindi ha sostenuto l'Alleanza Atlantica ed si è avvicinato al mondo occidentale, quando l'Europa ha dovuto orientarsi ad accettare come paese dell'Unione Europea la Turchia, alcuni paesi europei hanno storto il naso e ritenevano che fosse non molto valido questo concetto. I turchi si sono sentiti offesi.
Anche perché avevano riconosciuto Israele, ricordiamolo.
Sì, sì. Erano,
certo.
Avevano fatto dei passi in avanti.
E quindi la situazione attuale è come una forma di rivendicazione nei riguardi dell'Europa, quasi a testimoniare che la capacità di emergere di un paese come la Turchia si evidenzia di più nell'ambito del mondo musulmano che non del mondo europeo. Molti turchi non sono d'accordo su questo, ma l'attuale governo turco, che ha dimostrato una capacità democratica da esaminare con molta attenzione, perché alcune volte il primato del presidente è stato tale per cui sono state messe da parte molte regole di carattere democratico, rimane il fatto che l'Europa adesso ha una parte del suo confine in una situazione precaria.
Sull'evoluzione della Turchia sono assolutamente d'accordo con il generale. Oggi sta di fatto che la Turchia sta nutrendo ambizioni neo-ottomane che sono più un problema che la ricerca di una soluzione.
Allora vi ringraziamo oggi, ringraziamo l'ambasciatore Armando Sanguini, il generale Franco Angioni, e grazie. Ci auguriamo di riavervi presto in studio per parlare ancora di questi argomenti, certo, così scottanti.
Gli indispensabili di oggi, a cura di Giovanni Pacchiano. I libri che non potete non leggere.
Bentornato a Giovanni Pacchiano per parlarci di un indispensabile di qualità alta italiano. Questa volta parliamo di Antonio Manzini, il libro Sellerio non è stagione.
Do anche dei dati, sono 318 pagine e costa 14 euro. Il fenomeno Manzini è un fenomeno interessante perché fino a qualche anno fa Manzini non era noto al grosso pubblico. È diventato famoso di colpo quando ha cominciato a pubblicare da Sellerio con la serie del vice questore Rocco Schiavone. Questo Rocco Schiavone, romano ma trapiantato ad Aosta, è un tipo un po' speciale, non è un poliziotto di quelli per bene e ben pettinati che vengono presentati di solito nei gialli italiani e che certe volte ci fanno anche venire il nervoso per quanto sono ufficialmente corretti.
Questo come una specie di Serpico, se te lo ricordi com'era Serpico?
Questo è come no, io sono un fanatico di Al Pacino. Questo è una specie di Serpico, intanto fuma canne a più non posso, poi è un grande donnaiolo e non si fa grande scrupolo a tradire la donna del giorno con delle altre. Fa anche ogni tanto delle cose poco pulite, però sempre nel limite di piccole infrazioni, perché ha un'idea viceversa della giustizia molto retta, molto corretta. L'hanno trapiantato ad Aosta per una serie di beghe di inghippi che non sto qui a raccontare. E il bello di questi romanzi, compreso questo, che la storia di un rapimento ai danni della figlia di un industriale, una giovane diciottenne, rapimento che poi svelerà esserci sotto un nido di vipere. La cosa bella è che lui con la mentalità degli aostani non c'entra proprio niente. Piove a maggio in questo libro, e per questo il titolo non è stagione, e per questo in copertina molto buffa e divertente c'è un orso con gli sci sotto una fitta neve. Nevica, ma piove, poi nevica a maggio. Lui gira sempre con un paio di clacks, ne ha cambiate 11 perché naturalmente non sono adatte al clima ostano, ma non è adatto neanche il clima ostano, che è molto più complicato, pettegolo, provinciale e anche non tanto pulito, alla sua ricerca della verità. E qui lui, appunto, avendo a che fare con un rapimento parecchio complicato, perché all'inizio sembra un rapimento fatto da due balordi extracomunitari, mentre invece poi si capisce che bisogna girare attorno alla famiglia, come quasi sempre succede, lui riesce a districarsi anche con delle azioni poco corrette. Per esempio entra nottetempo in un negozio scassinando una finestra perché sospetta che il negoziante che vende articoli per bambini in realtà faccia tutt'altro, non aspetta i mandati arrivati dal procuratore e agisce di testa sua. Insomma, sì, è un piccolo Serpico nostrano, è una testa calda, ma
beh, più... che però rimane simpatico al lettore, mi pare di capire.
Rimane assolutamente sì. Simpatico, perché le trasgressioni sono piccole trasgressioni, e poi soprattutto c'è quest'urto fra il clima della provincia. E io in Val d'Aosta sono andato per una vita in vacanza, vi assicuro che gli aostani sono molto tosti, no? E viceversa lui, che è uno che non puoi prendere di punta perché si arrabbia subito e picchia soprattutto. E tutto sommato questo thriller che oscilla fra il dramma e una comicità leggera e sorridente ci fa passare 3 o 4 ore di divertimento, e soprattutto ci intriga, perché comunque Manzini è sempre molto attento a restituirci dei finali a sorpresa. Io lo trovo uno degli, dopo Camilleri, uno degli autori italiani in assoluto più godibili, e lo apprezzo molto.
Grazie Giovanni, ricordiamo i dettagli del libro: 14 euro per 318 pagine, il nostro prezzo a pagina che è di 0,04 centesimi, e il titolo soprattutto
non è stagione, ma è stagione per leggere il libro,
di Antonio Manzini. Grazie ancora.
Ciao. Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornato a Roberto Paravagna ad Alessandria per parlarci di un altro titolo, oggi tutto omaggio alla Sicilia, del grande editore Sellerio. Parliamo di Nostra Signora degli Scorpioni, dei due scrittori che scrivono insieme, Laura Pariani e Nicola Fantini, un libro di cui ci racconterai i dettagli. A te la parola, Roberto.
Ciao Alberto, un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata, ciao Flaminia, buona giornata ciao. A voi naturalmente. E sì, oggi Laura Pariani e Nicola Fantini per questo romanzo di Sellerio Palermo, cioè Nostra Signora degli Scorpioni. E diciamo subito che qui viene raccontato un fatto di sangue, ne parliamo, ma naturalmente come sempre in questi casi in maniera sintetica. È una storia che si sviluppa direi su un'atmosfera che è naturalmente piena di mistero, e c'è, mi pare di capire, una sorta di riferimento al Dostoevskij e ai fratelli Karamazov. L'ambiente è, diciamo subito, quello storico popolare, con alle spalle una scenografia straordinaria, lacustre, cioè il lago d'Orta. Ambientazione sul lago, con gente che va e viene sullo sfondo del mistero, oppure dei diversi misteri, perché ce ne sono più di uno. Un insieme di realtà e finzione che si fondano in maniera estremamente abile per creare un intreccio che mi sembra ancora più denso e per riuscire a portare il lettore a spasso tra queste storie di famiglie, storie di gelosie, insomma ce ne sono tantissime gelosie tra i protagonisti che camminano di pari passo con le invidie. E tutti questi ingredienti, come se fosse una ricetta, d'altra parte le ricette oggi vanno molto di moda, insomma, tutti questi ingredienti vengono conditi con i delitti che si scoprono piano piano tra le nebbie e l'acqua immobile del lago d'Orta. E atmosfera di silenzio, ecco, quello che mi sembra di capire e che vorrei sottolineare, l'atmosfera di silenzio che è imposta sì dalla geografia del luogo, ma si fonde molto bene con questi umori un po' di altri tempi che mi ricordano le storie che so di superstizioni popolari, di personaggi che sono sempre un po' in bilico tra finzione e realtà.
E anche come il verissimo dicevo, Gorgonzola di Novara, diciamolo un po' per alleggerire il dramma, dai.
Certo, anche perché ci colleghiamo, Alberto, al discorso della ricetta della tavola.
Esatto.
E sulla buona tavola un buon Gorgonzola.
Ci sta molto, bene, molto ci bene. Sta bene.
Quindi nel romanzo della Pariani e di Fantini c'è questa sorta di immobilismo, è un immobilismo vero o comunque è percepito.
Di grande malinconia pure, che poi già il luogo di per sé la porta. Ma dicevo Roberto, esatto, che questo è un romanzo che si ispira a una storia vera, se non sbaglio, dove però la storia vera è un pretesto.
È un pretesto per snocciolare o per architettare nuove ambientazioni. È una bella storia, una storia molto intensa secondo me. Ci sono appunto i delitti, però ci sono anche, come posso dirvi, ritratti secondo me di vita quotidiana, no? Ritratti che sono ripresi e ampliati in quest'angolo di Piemonte. E poi c'è anche un riferimento all'aspetto proprio geografico. È un bel romanzo nel quale immedesimarsi per immaginare e come può essere la scenografia del lago d'Orta. Tra l'altro gli autori non hanno dimenticato, e questo, se mi consentite di aggiungere, mi sembra un bel fattore, non hanno dimenticato di aggiungere qua e là, di inserire, scusate la ripetizione, qua e là delle espressioni che sono tipicamente popolari, locali, dialettali, e sono anche piacevoli, se vogliamo, da trovare un po' sparse, spruzzate qua e là. Nostra Signora degli Scorpioni. Bene, a questo punto direi, mi pare di avere detto tutto, auguriamo ovviamente una buona lettura ai nostri ascoltatori, Alberto.
Ricordiamo i connotati del libro, Nostra Signora degli Scorpioni, per Selleri Editore, Laura Pariani e Nicola Fantini, 15 euro, 448 pagine, 3 centesimi a pagina. Grazie ancora Roberto, alla prossima.
Grazie a voi, risentirci, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, salutiamo Flaminia Naro che deve lasciarci, la troveremo puntuale come ogni puntata la prossima, ma ci ha raggiunto e sostituisce al suo posto qui davanti a me un caro amico, Paolo Febraro. Ciao Paolo.
Salve, salve a tutti.
Ben arrivato, soprattutto ben trovato insieme alla poesia, che è un po' il tuo pane quotidiano. Ormai sono parecchi mesi, possiamo dire ormai quasi anni, che ti occupi di poesia per il Sole 24 Ore, curi la pagina dedicata alla poesia contemporanea.
Sì, questa è l'ultima iniziativa di tante, mi sono occupato della poesia mia e degli altri da diversi decenni, ormai da più di 20, e questa iniziativa del Sole 24 Ore, grazie anche ad Armando Massarenti, mi ha consentito di pubblicare prima poeti italiani, poesie inedite di poeti italiani, quindi anche con un certo fattore di rischio. E poi da circa un anno sto pubblicando una poesia ogni settimana di un poeta straniero tradotto in Italia, a questo punto già edita, però certo presa da libri, con forse un minore fattore di rischio, ma anche con un certo fattore novità, perché poi se sono sconosciuti i poeti italiani in Italia, forse quelli stranieri lo sono in parte ancora di più.
Però dà una possibilità in più a chi ti legge di trovare dei libri già selezionati da un mercato straniero, quindi da un'editoria più che mercato, perché è difficile parlare di mercato per la poesia, però perlomeno un mondo accademico straniero che già ha riconosciuto a questi poeti una sorta di alloro, in qualche modo
uno statuto.
Uno statuto che ci dà certezze di non avere di fronte a noi degli esempi potrebbero anche definirsi tali, di fandonia, di falso. Beh, in poesia, no, si può dire falso in poesia?
Beh, chissà, insomma, certo di brutte poesie se ne scrivono tante, insomma.
Ma a volte proprio io trovo la falsità, nel senso che non sono poesie, si spacciano per poesia, magari sono dei bellissimi pensierini, magari commoventi, no?
Credo tu abbia pienamente ragione. Sì.
Però non sono poesie, è un'altra cosa.
È difficile stabilire il confine tra una poesia brutta e una non poesia.
Beh, detto da te, questo è credo che invece si possa stabilire il confine, insomma, però tra ciò che è poetico e ciò che non lo è.
È difficile definirlo, probabilmente si sente, si avverte con un avvertimento superficiale addirittura o anche con un po' di riflessione, però è difficile metterlo su carta, è difficile spiegartelo, è difficile spiegare qual
però
è la sensazione netta.
Però tu lo sai e ce lo puoi dire.
In qualche modo lo so, lo so. Diciamo.
Quindi grazie che ce lo stai dicendo da qualche tempo e continua a farlo, perché noi che amiamo la poesia vera, quindi non i falsi in poesia, abbiamo bisogno di persone come te. E in particolare volevamo parlare di un libro che è recentemente uscito per i tipi dell'editore Romano Fazzi, mio collega e caro amico, dedicato a un poeta irlandese, premio Nobel nel 1995, quindi indubbiamente un poeta,
sì.
Come poesie sono i suoi componimenti, parliamo di Seamus Heaney,
esatto, sì.
Raccontaci qualcosa di più, ecco, perché dobbiamo leggerlo, noi chiamiamo la poesia, che cosa ci dà magari anche di familiare, no?
Ma io credo, ho scritto questo libro che è leggere Seamus Heaney per tanti motivi, per gratitudine per lui, per averlo conosciuto, averlo avuto come amico negli ultimi anni della sua vita. Lui è morto nell'agosto del 2013, avevo conosciuto 4 anni prima, un po' più di 4 anni prima, sia per questo, sia perché probabilmente da poeta italiano avevo bisogno di un grande esempio di poesia davvero diversa dalla mia, molto diversa, forse anche capace di farmi toccare terra, di darmi una lingua gestuale, una lingua concreta, miscolata all'anglosassone, che va dall'anglosassone al latino, lingue antiche che Seamus Heaney ha molto amato e tradotto più volte, e che ha innestato nella propria lingua. Da poeta italiano mi serviva questo, mi serviva forse qualcuno capace di farmi toccare il mondo, di esprimerlo corposamente, come lui ha fatto scavando, una delle sue poesie più importanti è Digging, proprio scavando, fin dalla prima raccolta, Death of a Naturalist, Morte di un naturalista, che uscì nel 1966, lui aveva 27 anni.
Ha qualcosa a che fare anche con i nostri sepolcri, però, in qualche modo?
Beh, in qualche modo sì, perché nel 1975 poi lui a 36 anni pubblicò un libro, si chiama Nord, in cui proprio faceva anche una rassegna poetica molto forte, molto vivida, molto dolorosa, sui corpi ritrovati nelle brughiere, nelle torbiere, seppelliti magari da secoli e secoli, e proprio dalla torba conservati quasi intatti, conservati poi nei musei da Aarhus in Danimarca, i musei stessi dell'Irlanda. E quindi sì, c'è qualcosa, una pietà anche politica, un tentativo anche politico di capire il dolore, la storia.
Partendo dalla morte.
Partendo da questi cadaveri.
Come,
certo,
grande Dickens, come tanti letterati del passato hanno voluto usare la morte non come fine del romanzo, della narrazione, ma proprio come partenza, ripartire da qualcosa che non c'è più e di cui comunque, volenti o no, siamo eredi.
Assolutamente, certo.
Quando muore qualcosa, qualcuno ha il dovere di ereditare, come tu hai il dovere di ereditare, e lo stai facendo in modo egregio, i poeti che ti hanno preceduto, così sarà quando non ci saremo più.
Certo, certo.
Quindi in qualche modo ci dobbiamo sentire questa responsabilità. Il poeta poi lo sente, lo sa di essere in grado di sciupare tutto, no?
Il pericolo di sciupare tutto. Cioè, il poeta deve proprio davvero, ecco, hai detto la parola davvero chiave per me, anche come saggista, ma anche soprattutto come poeta, proprio la parola responsabilità. Devi rispondere, deve essere un poeta, deve essere responsivo alle altre voci, deve, come dicevo prima, innestarle nella propria e tramandarle, perché la tradizione è una parola molto bella se noi la volgiamo al futuro.
Non è nostra, è per chi viene dopo.
È per chi viene dopo, cioè il grande flusso, il grande continuum di cui noi siamo una parentesi, siamo un momento e che deve travalicarci.
I latini quindi direbbero la fistola.
Comunque la tradizio, diciamo così, il tradere, no? il portare, certo. il portare oltre, noi tutti siamo portatori d'acqua, dobbiamo berla e dobbiamo anche portarla avanti.
Il tuo rapporto con l'Irlanda, e con questo vorrei concludere, perché sappiamo tutti che tu hai una radice profonda italiana, sei un poeta pieno della nostra tradizione, però in qualche modo ti sei trovato molto bene in questo paese lontano, diverso, ma che hai metabolizzato.
Sì, è il paesaggio irlandese. Anche sai, in Irlanda poi c'è questa tradizione straordinaria dell'antica poesia bardica e anche monastica, per cui il poeta era davvero il numero due dei piccoli regni in cui l'Irlanda arcaica era divisa, e a volte era addirittura il numero uno. Cioè i re stessi, i piccoli re di zona, eccetera, temevano i poeti, perché sapevano che i poeti potevano eternarli in qualche modo, una loro parola poteva scatenare davvero una memoria positiva o negativa per quanto li riguardava, poteva addirittura detronizzarli mentalmente, se vogliamo dire così. L'Irlanda, certo, Seamus Heaney in particolare poi è stato amatissimo, le scene delle sue esequie sono rimaste davvero nell'immaginario, c'è stato un amore di questo popolo.
Immagino che tu eri presente.
Non potevo essere presente, poi in realtà sono...
Lui
sono
sapeva di questo libro che era in lavorazione, ha saputo del suo
interessamento? Sì, io ne parlammo spesso durante i nostri incontri, noi ci vedevamo 4-5 volte l'anno ogni volta che io andavo su, poi anche lui aveva anche venuto a Roma, è venuto a trovarci, ma al di là di quello ne parlammo spesso e lui credo fosse molto curioso, e certo uno dei fattori di malinconia è quello che lui non può sfogliare nelle pagine, anche perché lui leggeva l'italiano, non lo parlava ma lo leggeva.
Come grandi letterati di tutto il mondo.
Come grandi letterati di tutto il mondo, la tradizione all'italiano è difficile rinunciare, diciamo così.
Bene, non possiamo che dirti bentornato e speriamo, come hai fatto recentemente con Antonio De Benedetti, che tornerai di nuovo anche a trovarci.
Vi ringrazio, volentieri.
Quindi grazie ancora ai nostri ascoltatori, diamo appuntamento alla prossima puntata e salutiamo tutte le radio contubernali che, come al solito, rimandano il nostro segnale. Alla prossima puntata!